Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vari anni fa una giovane donna, preziosa amica nostra, fu gravemente ferita in un incidente stradale. Siamo rimasti tutto il giorno fuori dalla rianimazione, abbiamo dormito nel suo letto la notte per vari giorni, da domenica a mercoledì era in una profonda coma e poi è morta. In quei giorni in cui era nella coma, la famiglia aveva chiesto permesso di andare dentro, solo una persona poteva andare al giorno per una visita di 10 minuti e da domenica notte a mercoledì hanno detto vai tu, e che non è troppo difficile, e vai lì e prega, forse ti sentirà. Quindi per quei giorni ho visto lei, nessun altro ha visto lei. Quando morì, l'ospedale chiamò me dicendo vieni, e toccava a me di portare i vari membri della famiglia dentro a vedere il suo corpo. Secondo voi, se lì vicino dove stavo mostrando portavo la sorella, la mamma era in rianimazione anche lei, se portavo, ho portato il papà, ho portato la sorella, fratello, vari di loro, uno alla volta. Se ci fossero state due addette alla pulizia lì, era verso le 2-3 di notte, sarebbe stato appropriato per loro di stare lì vicino, ridendo, scherzando, facendo tanti rumori? Sarebbe stato giusto o brutto? Certo. La morte è qualcosa di molto serio e solenne. E onestamente in tutto il mondo l'uomo capisce che la morte è qualcosa di grande, e in tutto il mondo la morte viene trattata anche in paesi atei, che dicono che non c'è niente dopo, quando c'è qualcosa dopo. Comunque la morte è qualcosa trattato con solennità. Ed è giusto. E uno dei motivi per questo è perché ogni volta che una persona muore, se ci pensiamo coscientemente o no, ci ricorda della nostra mortalità. Oggi è lei, domani sarò io. Quella ragazza aveva 26 anni che è morta. La morte non sempre arriva nella vecchiaia. Di solito quando passo una processione con la bara dentro la macchina, andando in funerale, al funerale, al cimitero, di solito la maggioranza delle persone mostrano rispetto, perché anche se non conoscono la persona, la morte stessa segna. E io prego che avremo serietà. Oggi il mondo è messo così male che si comincia a scherzare della morte, e questo vuol dire non capire proprio niente. Oggi vogliamo avvicinarci ad una morte, alla morte più terribile mai avvenuta, la morte dell'unica persona in tutto il mondo che non doveva morire perché era senza peccato. Meritava onore e gloria. Meritava adorazione. Siamo in Marco. Siamo arrivati al capitolo 15, dove arriviamo a considerare la morte di Gesù Cristo, che è morto per noi. In un certo senso è inconcepibile che Gesù morì, perché Gesù è la vita. Gesù è la vita. Gesù dichiara in Giovanni 14:6, io sono la via, la verità e la vita. In Giovanni 5 dichiara che Gesù ha vita in sé. Noi non abbiamo vita in noi stessi, riceviamo la vita. Gesù è la vita, Gesù ha la vita, Gesù può dare la vita. E perciò è incomprensibile che Gesù morì, ma Gesù morì e morì per salvarci. Nulla di meno avrebbe pagato il debito per noi. Quindi siamo Marco 15 e prego che possiamo avere una grande reverenza mentre consideriamo la morte di Gesù. Questo non è uno studio scolastico di imparare fatti storici. Questo è seguire il nostro Signore, il creatore dell'universo, che ha preso l'umanità, ha vissuto senza peccare per poter indossare i nostri peccati. Che Dio ci aiuti. Se ricordate Matteo 14, abbiamo visto l'arresto di Gesù quando fu tradito da Giuda, abbandonato dagli altri discepoli. Abbiamo visto Pietro lì dove Gesù era dentro e tramite la finestra Gesù sentiva, e Pietro ben 3 volte negava, perfino con giuramento, di nemmeno conoscere Gesù. Che tristezza per il cuore di Gesù. Abbiamo visto Gesù davanti al Sinedrio, un incontro del tutto illegale, non era legale come hanno fatto. Testimonie falso dopo testimoni falso, testimoniando contro Gesù, Gesù che non aveva mai peccato. E Gesù non si difendeva, ma dichiarava che lo avrebbero visto venire nella sua gloria per giudicare. Quindi ha dichiarato effettivamente: io sono il figlio di Dio, il giudice vostro. E loro per questo, per questa verità, lo condannarono reo a morte, perché si era dichiarato di essere figli di Dio, ma è il figlio di Dio. Poi fu maltrattato, schernito, schiaffi, botte. Adesso è la mattina presto, Gesù è stato tutta la notte su, cuore spezzato, ricordate l'angoscia nel giardino dove sudava come se fossero gocce di sangue, per l'angoscia di quello che sapeva di affrontare, soprattutto l'ira di Dio su di lui, portare i peccati. Adesso la mattina i giudei lo portano ai romani, ai governatori, perché loro non avevano il diritto da Roma di condannare alla morte. Inizio leggendo Marco 15:1. E al mattino presto i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto Sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Presto la mattina, una notte terribile, con cuore già spezzato, fisicamente già messo male con le botte che aveva ricevuto, esausto, fu legato, non si vive legarlo. Gesù è colui che aveva slegato tante persone, slegato dalle catene del peccato e liberato dal peccato, slegato dalla catena della malattia, dalla paralisi, dalla cecità. Gesù aveva liberato le persone. E colui che aveva tolto le catene, le fune, fu legato. Non serviva, perché stava andando volontariamente alla morte. Pilato sapeva di Gesù. Sapeva che i giudei lo odiavano per gelosia. E a Pilato non interessava le loro accuse religiose. A Pilato, come governatore, sotto Roma interessava solamente quello che riguardava Roma. E perciò, quando si trova con Gesù davanti, vuole capire se c'è qualche reato per quanto riguarda i Romani. Leggo il versetto 2. E Pilato gli domandò: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispondendo gli disse: tu lo dici. Nell'originale la domanda è fatta in modo che era un'affermazione, e Gesù sta dicendo: tu lo dici? Sì. Come dici tu? Sì. Allora, Evangelo di Giovanni aggiunge qualche dettaglio che voglio leggere. Giovanni 18:36. Lui fa la domanda: Pilato, tu sei re dei Giudei? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei Giudei. Ma ora il mio regno non è di qua. Quindi assolutamente sono re, ma non solo un regno terreno. Io sono il re dei re. Avevo detto, tu non avresti autorità se non ti fosse stato dato. Io sono il vero re. E perché dice questo a Pilato? Per dare a Pilato la possibilità di ravvedersi. Allora i capi dei sacerdoti odiavano Gesù, volevano che fosse morto, perciò dovevano convincere Pilato che Gesù fosse colpevole. Leggo 3:5. E i capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose, ma egli non rispondeva nulla. E Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano? Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato ne rimase meravigliato. Allora, i giudei lo stavano accusando davanti a Pilato di tante cose, tutte false. Lui non aveva mai peccato in nessun modo. Ma non risponde. Gesù aveva un appuntamento per te e per me sulla croce. E non cercava di difendersi. Aveva già dichiarato a questi capi di essere il figlio di Dio, quando era da loro. Quindi non aveva altro da dire, perché loro avevano rifiutato di inginocchiarsi davanti a lui. Quindi basta. Lo diceva a Pilato, che è il vero re, effettivamente, e oltre a quello non diceva nulla. O lo accogli come il tuo re, come il tuo Signore che può salvarti, o lo rifiuti. Non puoi avere Gesù come chi ti aiuta, ma tu rimani in controllo della tua vita. Non è quello Gesù. Quindi non cercava di difendersi. Aveva un appuntamento con la croce. E Pilato fu meravigliato, perché naturalmente tutti noi cerchiamo di difenderci anche quando siamo colpevoli. Quando pecchi, tu hai fatto questo, subito, è vero, ho fatto, oppure, però io ho stanco, ma hai capito male, ma anche tu hai fatto. Quando siamo colpevoli cerchiamo di difenderci. Gesù era innocente e non si difendeva. Voleva fare la volontà di Dio. Allora Pilato sapeva benissimo che Gesù era innocente. Capiva che i giudei lo avevano portato là solo per gelosia e invidia. Capiva che Gesù era un uomo giusto. Capiva che questo Gesù aveva fatto tanti miracoli, quindi era da Dio. Infatti, leggendo tutti i vari Evangeli, sappiamo che Pilato aveva quasi timore. Non voleva assolutamente condannare Gesù. Allora, c'era una tradizione che ogni Pasqua, la festa Pasqua, Pilato liberava un prigioniero dei prigionieri giudei. E lui dice: ma forse posso usare questo per liberare Gesù. Quindi leggo 6 ad 11. Ora, ad ogni festa, Pilato era solito rilasciare loro un prigioniero, chiunque essi chiedessero. Vi era loro in prigione un tale chiamato Barabba, insieme ad altri compagni ribelli, i quali avevano commesso un omicidio durante una sommossa. E la folla, gridando, cominciò a domandare che facessi come aveva sempre fatto per loro. Allora Pilato rispose loro dicendo: «Volete che vi liberi il re dei Giudei?» Perché sapeva che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla a chiedere piuttosto che liberasse loro Barabba. Come ho detto, mettendo insieme i 4 Evangeli, sappiamo che Pilato era disperato. A un certo punto la moglie venne da lui dicendo: ho avuto un sogno di questo uomo giusto, non pari nulla. Se ricordate, nell'altro Evangelo si dice che lui si è lavato le mani dicendo: io sono puro del sangue di questo uomo. E lui voleva lasciare andare Gesù. La folla voleva questo beneficio. Barabba non era nessuno per loro. Non era un gran uomo, era un malfattore. Non era un uomo che aveva fatto per il popolo. E quando Pilato offre di liberare Gesù, lo chiama il re dei Giudei. Cosa hanno detto? Allora, qui impariamo una lezione importante. I capi dei sacerdoti incitarono la folla a chiedere che fosse liberato Barabba. È importante capire questo. Un gruppo piccolo, a volte una persona, può incitare un grande gruppo ad agire senza che il grande gruppo capisce quello che sta facendo, non ragiona. Questo succede quando un tumulto e tutti cominciano a gridare. Ricordate quando Paolo era ad Efeso e Demetrio, che faceva i templi per Diana, ha preso questo gruppetto di artigiani e hanno preso la folla. Erano convinto alla folla di gridare «Grande Diana delle Efesine» per 2 ore, ma neanche capivano perché. Questo gruppetto avevano incitato una grande folla che era fuori controllo, urlando per 2 ore, ma neanche sapevano perché. Non stavano minimamente ragionando, e questa folla non ce l'aveva pro Barabba o contro Gesù, erano incitati e agivano senza ragionare. E c'è una forte lezione per noi, perché molto facilmente noi seguiamo le voci, gli altri, quello che dice la società, quello che dicono gli altri, senza valutare. Le decisioni che prendiamo, come agire nel matrimonio, come crescere figli, cosa vale come lavoro, come si fa questo, come si fa quello. Spesso prendiamo le voci che ci arrivano, ci incitano: questo va bene, quello va male, bisogna fare questo, serve quello, e ok, devo fare questo, senza fermarci a ragionare, a confrontare con la parola di Dio, a vedere mai vero, è proprio così? E questo è sempre camminare nella carne, perché non è mica essere guidato dallo Spirito. Se non valuto, io faccio, prendo le mie decisioni per scuola, per lavoro, per come educare i miei figli, per quello che faccio per loro, compro o non compro un smartphone per mio figlio, ma tutti gli altri lo hanno, faccio fare a questo, non faccio fare quello, vado lì, spendo lì, mi vesto così, passo tempo così, tutto in base a quello che ho sentito qua e là. In questo, essere incitati. Infatti la società tende a pensare ben poco, e ci sono pochi che incitano tutta la società. E così queste persone chiesero che Pilato liberasse Barabba, e così lui fallì nel suo tentativo di poter liberare Gesù in questo modo. Allora, attenzione, fallì. Lui era il governatore. Lui aveva i soldati. Lui avrebbe potuto liberare Gesù. Voleva liberare Gesù, ma aveva timore. Così, avendo perso questa opportunità, versetto 12 e 14, e Pilato, prendendo di nuovo la parola, disse loro: che volete dunque che faccia di colui che voi chiamate re dei Giudei? Ed essi gridarono di nuovo: crocifiggilo! E Pilato disse loro: ma che male ha fatto? Essi loro gridarono ancora più forte: crocifiggilo! Incitati, gridarono: crocifiggilo! E lui cercava di ragionare con loro. Ma che male ha fatto? Non si può ragionare con chi sta agendo non perché aveva ragionato, ma solo per emozioni. Loro non avevano preso una decisione ragionando, e perciò il ragionamento non serve a nulla. In America ci sono tanti tumulti per le strade in certe città, e una cosa molto triste e abominevole. E queste folle vanno e adesso cominciano ad andare a ristoranti, e 50, 100, 200, 300 persone vanno ai clienti dicendo: voi dovete dire le frasi che appoggiano la nostra posizione. E gridano, e se uno non lo fa, lo circondano e maledicono e gridano in faccia, proprio mettono la testa nella faccia e gridano. Allora, stavo immaginando la scena. E se io fossi lì e dicessi: senti, possiamo parlare? No, non si può ragionare. Non stanno agendo avendo ragionato loro. La maggioranza non capiscono neanche veramente quello che vogliono. Sono stati incitati. Perché siamo così facilmente influenzati noi anche. Allora dobbiamo capire questo. Questo perché tante volte i giovani crescendo fanno cose veramente stupidi, pericolosi, gravi, perché vengono incitati. Uno che sa parlare bene convince gli altri di una compagnia a fare cose che non avrebbero mai fatto. In questi momenti, quando non stiamo pensando, siamo peggio di bestie, perché il ragionamento neanche entra, e non è entrato qui. E questo, come dicevo, è camminare per la carne. Quindi la domanda: tu, quando sei arrabbiato, ragioni o a volte parli senza ragionare? Quando sei turbato, quando hai timori, succede mai che agisci senza veramente ragionare? In quel momento lascia i pensieri e arriva terrore, lo grande scoraggiamento, cattiveria, dipende dai pensieri che stai avendo. E sei come una bestia e non stai ragionando. O che possiamo vedere la gravità di questo peccato. Comunque, queste persone incitate dai capi dei giudei spingevano Pilato a crocifiggere Gesù. Pilato voleva fare la cosa giusta, ma aveva timore degli uomini. Non basta un desiderio di fare la cosa giusta per fare la cosa giusta. Serve anche che abbiamo timore di Dio anziché timore degli uomini. Di chi hai timore? Di chi hai timore? Di Dio o degli uomini? Vuoi la bella figura? Non vuoi che scoprano cose di te? Non vuoi che ti vedano male? Timore degli uomini. Allora tu potresti sapere la cosa giusta, ma farai la cosa sbagliata. Versetto 15. Perciò Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro Barabba. E dopo aver flagellato Gesù, lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Certamente era il piano di Dio per Gesù di morire sulla croce per noi. Eppure questo non toglie la colpa di tutti coloro che erano coinvolti, i capi dei giudei, la folla, i soldati e Pilato. Ma anche noi, perché dovevo morire, perché dovevo morire? Per i miei peccati, per i tuoi. Pilato sapeva che Gesù era innocente, però ebbe timore della folla e fece quello che volevano. Quando dice volendo soddisfare la folla, non per bontà, perché aveva timore di loro. Consegnò Gesù ad essere crocifisso. Tutto quello che è successo a Gesù era ingiusto. Tutto. A questo punto Gesù viene consegnato ai soldati romani che avevano l'incarico di crocifiggerlo. Ma prima di crocifiggerlo, sfogarono la loro malvagità schernendo e torturando Gesù. Io prego che possiamo essere colpiti considerando tutto quello che Gesù ha subito volontariamente per salvarci. Leggo i versetti 16 a 20. Allora i soldati lo condussero nel cortile interno, cioè nel pretorio, e convocarono l'intera corte e lo vestirono di porpora e intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo dicendo «Salve, re dei giudei!» e gli precuotevano il capo con una canna. Li sputtavano addosso e piegando le ginocchia lo adoravano. E dopo averlo schernito, lo spogliarono dalla porpora e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Tutto quello non c'entrava con crocifiggerlo. Non serviva. Era solo malvagità. Tutto quel schernire, il tormento di dare botte, di sputare in faccia, di fingere adorazione, di vestirlo come il re, era tutto per schernirlo, per farlo del male. Era terribile. Ma perché siamo così pronti a guardare loro e essere scandalizzati di quanto erano malvagi? Non hai mai detto qualcosa di cattivo solo per ferire in mezzo ad un litigio? Non hai mai detto una cosa cattiva? Non hai mai agito con cattiveria? Genitori, disciplinando figli, non ti sei mai sfogato la rabbia mai? Hai fatto solo il giusto? Non sei mai stato egoista pur sapendo o dicendo una cosa pur sapendo che avrebbe ferito? Mai? Io non posso dire mai. No, questo non serviva, era la loro malvagità. Ma io posso vedere la mia malvagità nel loro esempio. Gesù doveva morire non per persone buone, ma per peccatori, come loro e come noi. Comunque, nel schernire Gesù, questi soldati lo avevano vestito come re, messo questa corona di spine sulla testa per farlo sanguinare e far male, tante botte con la canna che probabilmente avevano dato come scettro, e tutto per disprezzarlo. E poi alla fine, avendo oltraggiato Gesù, maltrattato Gesù, lo rivestirono con i suoi vestiti, lo condussero fuori per crocifiggerlo. Com'era il cuore di Gesù? Ricordate che la notte prima, questa era venerdì mattina, cos'era successo giovedì sera? I discepoli avevano fatto una discussione. Qual era la discussione? Vi ricordate chi era il più grande? Che cuore spezzato. Poi, quando Gesù aveva detto che sarebbero tutti scandalizzati di lui, Pietro, con grande orgoglio, gli altri sì, io mai, io morirò con te. No, Pietro, perfino mi negherai. 3 volte, non è vero, io morirò con te. Poi anche tutti gli altri. E poi è successo? E Giuda lo ha tradito con un bacio? Vedendo il Sinedrio che doveva guidare il popolo di Dio, il suo popolo, verso Dio, allontanandoli da Dio? Vedendo la malvagità di questi romani? Come era il cuore di Gesù? Vedendo il mondo che lui aveva creato. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. E quante volte noi non l'abbiamo ricevuto? Quante volte qualcuno ci ha parlato di un peccato che è sempre contro Dio e non volevamo sentire? Non volevamo Gesù. Volevamo restare nelle tenebre per poter vederci bene, nonostante che in realtà ci stavamo rendendo altro che bene. Gesù doveva andare alla croce perché il nostro peccato è così grave. Quanto era afflitto il cuore di Gesù vedendo questo peccato, vedendo tutto questo peccato, sapendo serve la croce. Allora la pratica allora era per coloro che venivano a crocifissi di portare ognuno la propria croce tramite la città, un segno di grande vergogna, fino al posto fuori la città dove venivano poi crocifisso. Dagli altri evangeli sappiamo che Gesù ha iniziato portando la sua croce, però avendo subito tutto quel tormento, le botte, maltrattamento, non aveva la forza fisica e non è riuscito. E perciò a un certo punto i soldati hanno preso un passante, un uomo che passava, e lo hanno portato e detto: tu porti la croce. Voglio leggere di questo versetto 21. E costrinsero un passante, un certo Simone di Cirene, che tornava dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo, a portare la croce di lui. Questo è uno di quei piccoli parentesi che ci fa capire qualcosa. Il fatto che Marco menziona specificamente il nome di questo uomo e ancora di più dice che è il padre di Alessandro e di Rufo, vuol dire che è quasi sicuro che Alessandro e Rufo almeno, e forse anche Simone, erano conosciuti alla chiesa di allora. Cioè, se fosse un uomo chiunque, ma perché menzioni lui e menzioni i suoi figli? È molto molto probabile che Simone diventò un seguace di Gesù Cristo. Era giudeo, il suo nome è un nome giudeo. Cirene viene menzionato varie volte negli Atti. A Gerusalemme, il giorno di Pentecoste, c'erano giudei da Cirene, c'era una grande colonia di giudei lì. Viene menzionato varie volte, 3 volte in Atti, Cirene, un sinagoga di Cirene a Gerusalemme, eccetera. Quindi era un giudeo, era a Gerusalemme e si presume, in Romani 16:13 leggiamo: salutate Rufo, che è eletto nel Signore, e sua madre, che è pure mia. Allora, come dico, non è sicuro, ma Paolo era cresciuto a Gerusalemme sotto Gamaliel, anche in Antiochia, e quindi si presume che Rufo, questo probabilmente era lo stesso, ma il fatto che viene menzionato, e io dico, incredibile, come Dio gestisce, Tu pensi a questo uomo, avrebbe sentito di Gesù? Gesù era molto conosciuto. E porta la croce fino là. A quel punto posso immaginare che è rimasto. È rimasto. Ed è stato colpito di quello che ha visto. Eppure, presumendo che sia stato salvato, e che poi ha parlato con i suoi figli, il parte di portare la croce non fa parte della sua salvezza. Quello che fa parte della sua salvezza è che Gesù ha portato la croce, che Gesù è stato inchiodato alla croce. Non c'è nulla che possiamo fare noi per Dio per comprare la salvezza. Possiamo sacrificare per Dio, possiamo servire Dio, ma la salvezza compie Gesù Cristo per noi. Ma era un privilegio. Passando ai versetti 22 e 23, lo portano Gesù al luogo della crocifissione, leggo. Poi condussero Gesù al luogo detto Golgotha, che significa luogo del teschio, e gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma egli non lo prese. Noi sappiamo che questo era fuori le mura, era fuori la città. Nell'Antico Testamento dovevano portare una capra fuori la città, fuori il campamento, mettere le mani sulla testa per mettere su quella capra i peccati del popolo, simbolicamente, e poi mandarlo fuori. Doveva essere, poi un altro, portavano due, ucciso fuori la città, perché era un senso di grande disprezzo. Era una umiliazione ancora più grande. E Gesù doveva essere ucciso fuori la città, disprezzato pienamente, colui che non aveva mai peccato, ma aveva addosso i nostri peccati. Quel vino mescolato con mirra serviva per intontire la persona che sentiva un po' meno i dolori, ma Gesù rifiutò perché voleva portare tutte le sofferenze per la nostra condanna fisica e spirituale. Ha fatto questo per noi. Adesso andiamo alla crocifissione. Proprio quando dice crocifissero Gesù, vuol dire inchiodarono Gesù alla croce, le mani, i piedi, e poi hanno alzato la croce e messo in terra. Mi colpisce quello che stiamo per leggere, perché è così semplice. La cosa che Dio vuole che sappiamo non è i dettagli della crocifissione, non ci dà dettagli. È il motivo per cui Gesù è andato alla croce. E questo è importante. Leggo, versetto 24. E dopo averlo crocifisso, spartirono le sue vesti, tirandole a sorte per sapere che cosa toccasse a ciascuno. Della crocifissione non dicono niente. Dico, dopo averlo crocifisso. Passano sopra i dettagli, perché quello non è dove dobbiamo mettere la nostra attenzione. Io personalmente non guardo i film sulla vita di Gesù, veramente su nessun argomento biblico, perché non è mai come la Bibbia racconta, è sempre quello che pensa chi fa il film. E assolutamente non voglio guardare nessun film che dimostra la crocifissione, perché non può mai rappresentare veramente quello che è successo, però avendo visto un film ti metti in testa quello. E Dio ha scelto di non darci dettagli, e perciò non dovremo noi andare a scavare e immaginare tanti dettagli. Dio vuole che concentriamo su quello che Lui ci dice nei quattro Evangeli. E qui la cosa importante è che Gesù è stato crocifisso, e noi sappiamo, per i nostri peccati. Qui dice che i soldati spartirono le sue vesti, tirarono a sorte. Sappiamo degli altri Evangeli che c'erano quelli vestiti normali, forse anche i sandali, ma aveva una tunica senza cucitura, e per quello hanno spartito. E una cosa che mi colpisce qui: questo, come ogni altro dettaglio, fu profetizzato. E voglio leggere un pezzo di Salmo 22, che è un salmo che racconta molti dettagli della crocifissione, che non leggo oggi. E questo sarebbe tramite Davide che lo Spirito di Gesù sta parlando della propria crocifissione. Leggo Salmo 22, 16, 18. Poiché cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Incredibile. Cioè, a me colpisce che ricordiamo cos'è secondo Pietro quando dice che lo Spirito di Cristo era nei profeti raccontando loro le sofferenze che sarebbero successe. Lo Spirito di Gesù Cristo aveva guidato Davide a scrivere delle sofferenze che Gesù avrebbe avuto sulla croce. Era Gesù che ha spiegato ai profeti le sofferenze che poi lui avrebbe subito, che qui sta subendo. E parlava perfino di questi soldati che spartirono le sue vesti e tirarono a sorte per la sua tunica. Sapete quello che mi colpisce di questo? La croce era tutto previsto. Ma Dio aveva anche previsto il peccato degli uomini. E in questo io vedo il cuore di Dio. Se tu potessi sapere in anticipo quanto qualcun altro ti farebbe del male, ti odierebbe, andresti avanti a fare il suo bene? Assolutamente no. Ma Dio sì. Questo dimostra il cuore di Dio. Vado avanti, versetto 25 e 26. Era l'ora terza quando lo crocifissero e l'iscrizione che indicava il motivo della condanna posta sopra lui diceva il re dei giudei. Allora, la terza ora sarebbe il nostro 9 della mattina. Dopo una notte lunga e terribile, verso le 9 Gesù fu inchiodato alla croce per soffrire e poi morire. Pilato fece mettere un'iscrizione sopra la testa di Gesù che dichiarava il motivo per cui fu crocifisso ed era scritto il re dei giudei. Allora, in Giovanni 19 troviamo un dettaglio che non è qui, che i giudei non volevano che fosse scritto quello. Infatti leggo questo brano. Or Pilato fece anche un'iscrizione e la pose sulla croce e vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Così molti dei giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alle città. E quella era scritta in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato, non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto, io sono il re dei giudei. Pilato rispose, ciò che ho scritto, ho scritto. Allora i capi dei giudei volessero che fosse scritto, lui ha detto di essere il re dei giudei, mostrandolo un falso, ma Pilato dice non lo cambio. Lì almeno è rimasto fermo ed era guidato da Dio, perché anche in questo fu glorificato da Dio, perché Gesù è il re dei giudei e è anche il re dei re. Non era ancora visibile chi è Gesù, le persone lì non lo vedevano come il re e non è visibile oggi alle persone del mondo che Gesù è il vero re dei re, ma tutti sapranno questo. Tra l'altro, ieri con mia mamma, 91 anni, e lei diceva, è scritto, ogni ginocchio si piegherà davanti a lui e ogni lingua di ogni persona mai vissuto confesserà che Gesù Cristo è il re dei re, il signore dei signori. Ed è vero. E noi possiamo gioire perché quel re dei re è il nostro re e salvatore. Versetto 27 aggiunge un dettaglio. Crocifissero pure con lui due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Così si adempì la scrittura che dice: egli è stato annoverato fra i malfattori. Gesù fu crocifisso in mezzo a due ladroni, malfattori. Anche questo era gestito da Dio, in modo che Dio poteva identificare Gesù con i peccatori. È stato annoverato fra i malfattori. Gesù ha preso pienamente su di sé tutti i peccati di tutti coloro che Dio salverà nel corso del mondo. Allora, in Luca scopriamo che nonostante che qui i due malfattori, fra qualche versetto che leggeremo la prossima volta, hanno disprezzato Gesù, dopo uno si era veduto. E Gesù lo ha salvato. Che vuol dire che Gesù è morto per i tuoi peccati, per i miei peccati, e Gesù è morto per uno di quei due malfattori. E anche quei peccati all'ultimo momento ha aggiunto al carico di peccati che si era indossato. Il fatto che perfino questo dettaglio fu profetizzato, perché dice affinché così si adempì la scrittura che dice, e questo mi colpisce, Dio è in controllo di tutto. Dio è in controllo se tu trovi tanto traffico o no. È in controllo se quella zanzara ti punge o no. Dio è in controllo. Non chiedetemi come, non riesco a capire. Era necessario che Gesù fosse tradito da Giuda, ma Giuda è stato colpevole per quello che ha fatto. Ma mi colpisce quanto Dio è in controllo e vedo tutti questi dettagli erano profetizzati. Io dico, Signore, io non capisco, ma ti lodo. Ti lodo perché tu sei in controllo anche della mia vita. Non spingi mai nessuno a peccare, ma tu sei in controllo. I giudei avevano mai voluto uccidere Gesù prima? Avevano mai cercato di uccidere Gesù? Più volte. Ma non era il momento. Non era il momento. E lui passava in mezzo a loro. E nulla di male può succedere nella tua vita se non è il piano di Dio. Questi stessi giudei avevano cercato di uccidere Gesù più volte e non erano stati capaci perché non era il tempo che Dio aveva stabilito. E se qualcuno cerca di farti del male e non è il momento da Dio, non succederà. Che pace ricordare questo. Che pace capire che a causa della sovranità di Dio che tutte le cose che ti succedono cooperano al tuo vero bene. Se tu veramente sei un figlio di Dio. Gesù si è identificato con questi ladroni e si è identificato con noi malfattori. Ha preso il nostro peccato. C'è ancora molto di più da vedere, ma voglio fermarmi. Voglio lasciare questo studio, questo sermone con Gesù appeso alla croce. Perché voglio meditare tutto quello che è successo per arrivare lì. Ricordate nel giardino quando Pietro aveva tirato fuori la piccola spada e Gesù aveva rimproverato lui dicendo se io volessi potrei chiamare, cosa ha detto, 12 legioni di angeli. C'è Pietro, io posso fermare questo immediatamente. Quando gli uomini sono venuti per arrestarlo nel giardino e lui diceva io sono, e sono tutti caduti. Gesù era lì perché voleva salvarci. Gesù è stato maltrattato, abbandonato dai suoi discepoli, negato da Pietro, tradito da Giuda, maltrattato dai giudei, disprezzato, schernito, oltraggiato anche dai romani, condannato ingiustamente, tutto per salvarci. E adesso si trova, e da quello che si capisce, nudo, davanti a tutti, appeso alla croce, E Dio volendo, alla prossima volta leggeremo di quello che dicevano le persone, dalle 9 a mezzogiorno, e poi da mezzogiorno alle 15 ero in silenzio e vedremo quello. Ma adesso voglio ricordare tutto quello che Gesù ha subito, che non avrebbe dovuto, voglio dire avrebbe potuto liberarsi, e non ha fatto per me e per te, perché voleva portare i nostri peccati alla croce. Ed io prego questo. Ogni volta che io pecco e che tu pecchi, è un chiodo nelle mani di Gesù che lo tenevo alla croce, perché è andato per quel peccato. È stato punito dal Padre per i nostri peccati, quelli di oggi, quelli di ieri. Perché se non fosse Lui punito al nostro posto, dovremmo noi essere puniti al nostro posto. E quello è separazione eterna da Dio. Gesù è stato separato per noi. Quindi voglio incoraggiarci e invitarci a meditare. Meditare questa settimana sul sacrificio di Gesù Cristo, su quello che ha subito per salvarci. E Dio volendo, la prossima volta riprenderemo questo brano per concludere quello che succede. Che Dio ci aiuti a capire di più il nostro Salvatore e quello che ha fatto per pagare il nostro peccato, preghiamo. Oh Padre, certamente questi sono fatti che conosciamo intellettualmente, ma io ti prego che possano entrare nel cuore, che possiamo veramente comprendere di più quello che Gesù ha sofferto per noi volontariamente. Noi cerchiamo a tutti i costi di evitare le ingiustizie, a difenderci, a non soffrire, e Gesù Cristo è andato risolutamente dritto verso la croce. Aiutaci a comprendere questo. Padre, abbiamo visto che la folla è stata incitata e non ragionava. E prego che abbiamo riconosciuto che ci sono volte che pecchiamo che non ragioniamo, ci lasciamo trascinare dalla carne, che è abominevole, quanto danno commettiamo, quante brutte conseguenze abbiamo, quanto danneggiamo gli altri. Aiutaci a vedere la gravità del nostro peccato quando camminiamo nella carne, affinché possiamo frenarci e correre a Cristo e valutare tutto attentamente. Grazie per la Tua parola e per lo Spirito Santo. Aprici gli occhi del cuore, a vedere più del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.